evidentemente. Dobbiamo portarci con la fantasia nella seconda metà dell'Ottocento, periodo che è segnato da alcuni avvenimenti fondamentali nella storia dell'Europa e del mondo mediterraneo, dal punto di vista politico come dal punto di vista scientifico. Dal punto di vista politico, il grande avvenimento di quegli anni è lo sfaldarsi interno dell'impero ottomano. Il grande impero ottomano che aveva dominato dalla Turchia all'Iraq alla Libia e che aveva di fatto presentato di fronte all'Europa un mondo relativamente omogeneo, unificato dalla religione, come l'Europa era unificata dalla religione, anche se in diverse confessioni cristiane, unificato dalla lingua o almeno dalla scrittura, perché anche il turco si scriveva con caratteri arabi, e dalla cultura di base. Questo impero ottomano, sotto i colpi dell'Occidente e per una sua crisi interna, si sfalda. Questo dà inizio alla grande epoca coloniale. La grande epoca coloniale, qualunque valutazione se ne voglia dare, porterà poi successivamente, in parte alla prima, senz'altro alla seconda guerra mondiale e alla creazione di equilibri che sono ben lungi ancora dall'essere stabilizzati. Stiamo ancora combattendo di fatto guerre al seguito dello sfaldamento dell'impero ottomano. Per quello che interessa a noi è che l'impero ottomano alla fine, cercando di creare rapporti col mondo cristiano, con l'Europa cristiana, vende a pezzi e bocconi Gerusalemme. È una delle tante fasi di questa città che ha conosciuto una trentina di assedi, ma altrettante reinvenzioni, cioè gente che si va lì e si reinventa una Gerusalemme. Alla fine dell'impero ottomano, perché gli ottomani hanno bisogno di appoggio politico e di soldi, Gerusalemme viene ceduta a pezzi a varie presenze cristiane, per cui oggi abbiamo un Russian compound, un quartiere russo, con una parrocchia russa e degli edifici in perfetto stile ottocentesco russo, abbiamo una cattedrale anglicana, ecco, vicino a questo quartiere russo, alla cattedrale anglicana, a una scuola tedesca, c'è di suore tedesche, c'è l'École biblique di Gerusalemme. Fa parte dei possedimenti francesi, che ampliano possedimenti già preesistenti, possedimenti francesi o protetti dalla Francia in Gerusalemme. E anche questa è l'epoca in cui vengono ricostruiti i grandi santuari. Chi è stato a Gerusalemme sa che fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento vengono ricostruiti i santuari bizantini alla Dormizione, al Getsemani, eccetera. Gerusalemme, da borgata dell'impero ottomano e piccolo centro amministrativo, completamente o quasi riconoscibile per i suoi monumenti musulmani, diventa a poco una Gerusalemme in cui i cristiani possono in qualche misura riconoscersi. Ma questo è un fenomeno tipico della prima fase dell'epoca coloniale. I francesi, come altre nazioni, vanno in Terra Santa, soprattutto a Gerusalemme, e creano delle istituzioni. Malgrado che proprio in quel periodo la Francia stia laicizzandosi nelle sue strutture statali, preti, frati e suore sono un ottimo ponte per entrare in Terra Santa. Quindi vengono fatte istituzioni religiose che a partire dagli inizi del Novecento, con gli accordi di Mitilene e Costantinopoli, saranno anche protette da dei patti particolari fra la Francia e l'impero ottomano. Vengono quindi fondate una serie di istituzioni. All'interno di queste istituzioni i domenicani partono per creare un convento che sulle prime deve servire per l'accoglienza di preti francesi che volessero fare un ritiro a Gerusalemme. Nel 1872 inizia l'avventura del convento di Santo Stefano in un luogo in cui si diceva che c'erano le tracce della basilica bizantina di Santo Stefano. Padre Mathieu Lecomte incomincia ad acquistare, attraverso, come succede ancora oggi, attraverso dei prestanome, ad acquistare l'appezzamento di terreno dai vari proprietari, si incomincia a cercare la traccia della basilica in questo luogo che tradizionalmente portava il nome di Terra della Lapidazione e, come usava allora, va dal Papa Leone XIII a chiedere la benedizione su questa sua opera. Con una visione che ne denota l'intelligenza, Leone XIII gli dice: sì, sì, bello, fate una bella casa d'accoglienza, ma già che siete dei domenicani e che siete lì, aiutate il Patriarcato di Gerusalemme negli studi, visto che voi siete gente di studio. L'idea di studiare in quella casa non era passata per la testa del padre Mathieu Lecomte, che era un grande organizzatore, ma non pare fosse particolarmente portato allo studio. Ma di fatto sarà il destino di quella casa. Questo perché i padri assunzionisti francesi, con molti più mezzi, creano quello che ancora oggi si chiama Notre-Dame, all'epoca Notre-Dame de France, oggi Notre-Dame de Jérusalem, quell'enorme struttura ancora esistente per l'accoglienza dei pellegrini francesi, e di conseguenza il convento Santo Stefano viene a perdere uno dei motivi della sua esistenza. È per questo che si incomincia a pensare di farne un centro di studio e eventualmente di studio biblico, anche se l'avventura dell'inizio della scuola biblica è particolarmente segnata, se volete, fra virgolette, dal caso. Ma prima che dal caso, è segnata da una persona, il padre Marie-Joseph Lagrange. Il padre Lagrange era nato nel 1955, il 7 marzo, e aveva compiuto i suoi studi domenicani in Spagna. Viene infatti ordinato a Zamora, nella più pura tradizione tomista, in pieno clima ideologico di rifondazione, o come si diceva allora, restaurazione della Chiesa, dopo decenni di soppressione di conventi, di chiusure di università cristiane, di facoltà di teologia, in Francia e altrove in Europa, anche in Italia. Non è un caso se Lagrange deve studiare in Spagna. Quindi la sua formazione teologica la fa nella più ferma tradizione salmanticense, cioè del tomismo spagnolo, che evidentemente non gli ha fatto tanto male, se poi è andata a finire come è andata a finire. Dopo l'ordinazione incomincia a insegnare, lui veniva da degli studi di diritto, aveva un dottorato in diritto, incomincia a insegnare, e il titolo di questo suo corso è estremamente interessante, Storie ecclesiastiche e Sacra Scrittura. Era una cattedra unica. Perché mettere insieme la storia ecclesiastica e la Sacra Scrittura? Per noi oggi la prima cattedra è la Sacra Scrittura, come era ai tempi dell'Alto Medioevo o del Medioevo. Invece a quest'epoca la Sacra Scrittura è il secondo titolo di una cattedra di storia ecclesiastica. È abbastanza evidente, anche in questo titolo, credo, l'impostazione apologetica degli studi biblici all'epoca della formazione di Lagrange. Vale a dire, si studia la Bibbia come si studia la storia ecclesiastica in funzione antiprotestante. Studiare la storia della Chiesa vuol dire studiare le origini della Chiesa e quindi, di fatto, la storia della Chiesa di Roma come Chiesa centrale nello sviluppo della cristianità, almeno questa era la prospettiva in cui si faceva allora, e la Sacra Scrittura, che in qualche modo era una preistoria ecclesiastica, pur di insegnarla veniva messa in coda alla storia ecclesiastica. Per prepararsi meglio a questo tipo di insegnamento, Lagrange viene inviato a Vienna, dove studia le lingue semitiche. Questo fino al 1889. Nel 1889 riceve l'ordine di andare a Gerusalemme a fondare una scuola biblica. In questo convento di Santo Stefano che nel frattempo era rimasto senza motivo d'essere. Qual è l'intento di Lagrange quando approda a Gerusalemme? Vi ho già detto, siamo alla fine dell'impero ottomano. Quando più tardi Lagrange verrà richiesto di scrivere un libro per tirar su un po' di soldi per il restauro della Basilica di Santo Stefano e per la costruzione del convento, un libro che poi lui ripudierà, fra virgolette, perché era un libro fatto a fini di raccolta di fondi, quindi non era un libro molto scientifico, il sottotitolo era Ut riedificentur muri Jerusalem, perché siano riedificate le mura di Gerusalemme. Questo dice molto della mentalità dei cristiani. I cristiani in quell'epoca erano lì a rifare Gerusalemme, uno dei tanti rifacimenti di Gerusalemme, ce n'è uno anche in corso, non so se ve l'hanno detto. Insomma. Sono forme di riappropriazione di questa città che si fanno facendo delle costruzioni. E in questo clima, quindi con l'idea di andare a Gerusalemme per rifarla, i domenicani, vi ho detto, si sono fatti presenti in quella città e in qualche misura anche Lagrange ci va. Ma ci va con l'esperienza delle università europee, dove la Bibbia era stata attaccata sin dal periodo dell'Illuminismo e poi in maniera anche più radicale con le filosofie di tipo storico, storicistico, era stata attaccata nella sua valenza di libro storico. In altri termini si diceva, vabbè, insomma, la Bibbia è una bella, più o meno bella, perché neanche tutte le pagine sono belle, insomma, un insieme di leggende più o meno primitive che con la storia hanno poco o niente a che fare. Siamo in pieno periodo, vi dicevo, di storicismi di varia natura e in parallelo però inizia l'avventura dell'archeologia scientifica. Prima che la Bibbia era stata attaccata, ovviamente era più facile, da questa lettura di tipo razionalista, l'opera di Omero. Cioè, ancora oggi noi siamo ben poco convinti che le cose siano successe come sono successe secondo Omero sotto le mura di Troia. È evidente che si tratta di saghe poetiche unite assieme. Però proprio in quegli anni, nella seconda metà dell'Ottocento, Schliemann va a scavare nel sito di Troia e ritiene di aver trovato non solo ovviamente gli ori di Agamennone, ma anche le mura bruciate nell'assedio greco. Quindi nasce un'altra visione, che non è di tipo razionalista o storicista, che spiega tutto con la storia, e con la storia del pensiero umano in particolare, quindi con le sue forme di espressione, ma un altro tipo di mentalità che è invece quella tipica degli archeologi e ancora oggi degli epigrafisti, di andare a cercare nella verità del terreno una prova a quello che è scritto nei testi antichi. Dare così una maggiore, se volete, concretezza a quelle che sembravano essere pure e semplici leggende. Intendiamoci, non si tratta ovviamente di provare, come un famoso libro Werner Keller, La Bibbia aveva ragione, provare con l'archeologia i dati della Bibbia. No, talvolta si tratta di chiarire con l'archeologia il pensiero e i punti di partenza delle storie antiche, però insomma è proprio di quegli anni l'inizio della ricerca archeologica scientifica. O meglio, l'inizio era stato un pochino prima, l'espandersi della ricerca archeologica scientifica che in Medio Oriente è resa possibile, ripeto, dallo sfaldarsi dell'impero ottomano. Cioè gli occidentali possono andare a scavare dalla Grecia all'Egitto alla Palestina, possono andare a scavare perché l'impero ottomano è stato reso un pochino più permeabile alla loro presenza. Il 15 novembre del 1890, con una lezione in quello che oggi noi chiamiamo l'Ancien Couvent, che era un macello turco, Padre Lagrange inaugura la scuola biblica. Per certi aspetti il caso lo aiuta, perché a causa delle leggi francesi è necessario spostare a Gerusalemme i giovani studenti domenicani. Ancora oggi nel refettorio dell'école, del convento, c'è una tabellina con gli orari della scuola dell'epoca. Allora c'è diritto canonico ugaritico, liturgia, che so io, ebraico. Cioè, le materie tipiche dello studio biblico si sovrappongono alle materie tipiche allora della formazione per il presbiterato. Perché? Perché una generazione di giovani frati vengono inviati a Gerusalemme per fare i loro studi di base. Nel piccolo cimitero del convento c'è anche una lapide che ricorda come quanti ne morivano intorno ai 20 anni a quell'epoca. Bene, da questo però, diciamo, cucciolata, che finisce a Gerusalemme per motivi meramente politici, la Francia imponeva il servizio militare ai chierici se stavano in patria, li esentava dal servizio militare se andavano a fare propaganda per la Francia all'estero, e quindi questi sono andati all'estero, nascono la prima generazione di professori dell'École biblique. Ve ne dico i nomi con le specialità per farvi capire che sin dall'inizio alla scuola biblica si studia tutto tranne che la Bibbia, giustamente. Jossin, specialista di epigrafia e etnografia araba. Vincent, specialista di archeologia. Savignac, epigrafia semitica. Abel, geografia, il libro dei Maccabei. Dorm, ugaritico. Questi sono i primi professori. Perché? Perché nessuno fa, che so io, introduzione, il concetto della rivelazione, neanche dei corsi sui Vangeli, su queste cose qui. Perché l'idea era precisamente quella di leggere la Bibbia nel suo contesto fisico e storico. La Bibbia come testo, come libro, era già studiata in Europa, nelle università europee, ma l'esasperato fideismo o l'esasperato razionalismo che avevano portato a delle letture della Bibbia, ancora oggi abbastanza presenti, di tipo molto scettico o di tipo iperfondamentalista, nascevano dal non contatto della Bibbia col suo ambiente. Venivano cioè lette in chiave giusto solamente testuale e poco più, e non immergendo il testo nel suo ambiente linguistico, geografico, storico, etnografico, archeologico, o meglio, testimoniato dall'archeologia. Ed è precisamente questo il motivo per cui la scuola biblica nasce a Gerusalemme, ed è la prima, poi ce ne saranno altre. Perché per capire quel testo bisogna prima respirarlo nell'aria, sentirlo sotto i piedi camminando in quelle terre e confrontarlo col modo in cui si può oggettivamente vivere in quelle terre, o con cui, nel modo in cui all'epoca di Lagrange in particolare ancora vivevano i beduini e la popolazione locale. Oggi, per molti aspetti, siamo molto più distanti dal modo di vivere della gente della Bibbia, noi rispetto a chi nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, poteva guardare il loro modo di vivere, che era molto più simile dal punto di vista materiale e dal punto di vista della vita concreta, dei costumi e degli usi, a quelle testimoniate nella Bibbia. A questa prima generazione fa seguito una seconda generazione, io ne ho conosciuti 3 su 4 di quei dei grandi nomi, poi ce ne sono stati tanti altri che sono stati altrettanto grandi, ma non sto a ricordare, che si forma intorno al 1930, la seconda generazione dopo la morte di Lagrange che avviene nel 1936. Courroyer, egittologo, Devaux, famoso per le istituzioni dell'Antico Testamento e per l'archeologia di Qumran, Tournai, pubblicato i Salmi e studi soprattutto sulla letteratura sapienziale, e maestro di Alberto e mio, il padre Boimard, sono persone che noi abbiamo conosciuto intorno agli 80 anni, padre Benoit, specialista del Nuovo Testamento, che abbiamo conosciuto intorno agli 80, 70-80 anni, ma che vengono da questa seconda ondata, diciamo, di specialisti. È questa, questa generazione che è responsabile della prima e della seconda edizione della Bibbia di Gerusalemme. E qui entriamo nel problema Bibbia di Gerusalemme, più che altro non nel problema, ma in che cos'è la Bibbia di Gerusalemme, che cosa è stata. Aprirò però una lunga parentesi per farvi capire lo sforzo che ci può essere dietro a un lavoro di questo tipo. Le prime due generazioni dell'École biblique, che nel frattempo ha cambiato nome, all'inizio si chiamava École pratique d'études bibliques e poi è diventata École biblique et archéologique française de Jérusalem, nel 1920 ha cambiato nome, quindi è anche in qualche modo stata riconosciuta per la sua parte archeologica come scuola francese a Gerusalemme. Queste prime generazioni hanno pubblicato letteratura sostanzialmente di due tipi. Letteratura, diciamo, parabiblica, cioè testi di archeologia, testi di geografia, la geografia della Palestina di Abel resta ancora un monumento nello studio della geografia, testi di etnografia, testi di grammatiche, testi linguistici, Dorm addirittura ha scoperto l'ugaritico, cioè ha decifrato l'ugaritico, insomma. Quindi tutta questa letteratura che può portare alla conoscenza della Bibbia, e poi Lagrange per primo e altri hanno pubblicato anche commentari o articoli sui testi biblici. Lagrange ebbe dei problemi, tanto che nel 1912 fu allontanato dalla scuola biblica di Gerusalemme, o meglio si allontanò per salvarla, perché preso dagli strafulmini del movimento antimodernista dell'epoca di Pio X, questo secondo tipo di letteratura biblica era una letteratura ancora sostanzialmente per specialisti. Per il volgo, per il grande pubblico, c'era la Revue Biblique, che era la rivista della scuola e che all'inizio presentava, sì, degli articoli scientifici e anche, che so io, le cronache dell'archeologia, queste cose che potevano interessare un pubblico relativamente colto, ma non necessariamente formato da specialisti. La Bibbia di Gerusalemme, dopo gli anni della guerra, diventa il primo vero grande prodotto di divulgazione nel senso buono del termine, cioè in cui le conseguenze del lavoro di una scuola diventano strumento di lavoro per un pubblico più vasto e un pubblico non necessariamente formato da specialisti, anzi destinato a iniziare delle persone a diventare eventualmente specialisti. Questa prima edizione, che si vede completata nel 1956, nasce con due caratteristiche che ne denotano l'intenzione, anche dal punto di vista teologico. Innanzitutto nasce in fascicoli. Siamo nell'epoca in cui incomincia la edizione per fascicoli. Anch'io quando ero bambino, certi libri che nessuno avrebbe mai comprato come libri, li ho comprati a fascicoli. Si andava in cartoleria a comprare le grandi religioni illustrate, l'Atlante geografico di Agostini, si comprava a fascicoli e poi si rilegava. Costava meno apparentemente, di fatto costava di più. Però c'era questa idea, e uno lo leggeva anche meglio perché lo leggeva a fascicoli, ma vi rendete conto cosa vuol dire fare questo sulla Bibbia? Perché la parola Biblia, che ha dato origine alla nostra parola Bibbia, che è un femminile singolare, quindi il titolo di un libro, ritornava ad essere un neutro plurale, come è in greco, cioè dei libretti. Il panorama cambia mentalmente, perché anche se quando io fisicamente tocco un volume unico, penso che sia lo scrigno di tutta la verità religiosa possibile. E mi rendo conto poi leggendola approfonditamente, questo ci si è resi conto da sempre, che certi libri vanno in una direzione, altri in un'altra, che ci sono delle differenze di teologia, che c'è uno sviluppo, talvolta c'è anche un regresso delle idee all'interno dei vari libri. Ma riceverla a fascicoli? Voleva dire incominciare ad analizzare ogni libro in quanto tale, prendendolo nella sua personalità, diciamo, letteraria e teologica, ma anche considerandolo come un pezzo della verità, non tutta la verità. Quindi psicologicamente cambiava molto da questo punto di vista. Ed era un'epoca in cui i preti che parlavano francese, perché la prima edizione è ovviamente in francese, e che sapevano leggerlo, quindi anche tanti in Italia, aspettavano il fascicolo seguente, perché ci sono voluti alcuni anni perché la Bibbia uscisse a fascicoli, come si aspettavano i fascicoli appunto di queste riviste che tutti abbiamo raccolto da ragazzini. C'era proprio la sete di sapere quale sarebbe stato il prossimo volumetto che sarebbe uscito. Poi nella Bibbia, diciamo invece in un volume solo, quando poi si decise di compattarla, si direbbe oggi, in un volume solo, c'era un'altra caratteristica ripresa da un'antica tradizione, che è il testo intorno al testo. Questo è il formato che è rimasto ancora oggi nella Bibbia di Gerusalemme, e avete il testo al centro. Certe volte il testo è così. I passi paralleli a fianco e le note in due registri alla base. Questo era un'altra cosa che psicologicamente voleva dire molto. Era la struttura dei fascicoli con cui a scuola si leggevano le opere dei classici. Chi ha fatto il liceo classico o il liceo scientifico ha avuto in mano, o la facoltà di lettere, ha avuto in mano i fascicoletti, che so io, delle orazioni di Cicerone, mio papà ne ha pubblicate alcune, erano fatti così, sostanzialmente, salvo i passi paralleli. E cioè era l'idea di prendere in mano una Bibbia non come un testo da aprire così a casaccio per tirarne fuori chissà quale verità o andare a cercare il versetto singolo con cui appoggiare una determinata teoria, era una Bibbia in cui bisognava leggere, studiare e farsi in questo aiutare dal lavoro dello specialista. Prima c'era un'introduzione, ovviamente, che parlava dei problemi dell'autore, del genere letterario, eccetera, eccetera, eccetera. Poi il testo. Già nel testo c'era un intervento, tre tipi di intervento. I titoli. I titoli non ci sono nella Bibbia manoscritte antiche e neanche nelle Bibbie pubblicate nella stragrande maggioranza anche in lingua volgare prima di queste Bibbie degli anni 50. Il titolo è formidabile, è una forma di interpretazione formidabile. Prendete le parabole di Luca 15-16. Parabola del figlio al prodigo. Cosa vuol dire? Che c'è un figliolo così generoso da sembrare prodigo. Parabola del padre buono, parabola del figlio che fugge, la potete chiamare come volete. parabola del ritorno, parabola della conversione, ma a seconda del titolo che mettete date un'interpretazione. L'altra forma di interpretazione erano i versetti poetici stampati, lo sono ancora, in forma poetica. Cioè rientranti nel testo e messi in tipo stichi, divisi come stichi. Nella traduzione spesso non appare che sono testi poetici, appare nella lingua originale. Però è importante dire al lettore, guarda che questo è un testo poetico, perché per sua natura il testo poetico ha un linguaggio diverso dal testo in prosa. È più iperbolico, è più caricato, è più cede di più allo stile, per cui le parole sono scelte in nome dello stile, piuttosto che necessariamente in nome della logica. E poi, altra scelta, mettere in corsivo le citazioni di altri libri. Cioè, quando soprattutto il Nuovo Testamento cita l'Antico Testamento, questi vengono messi in corsivo. Attenzione, è una forma di interpretazione, perché spesso noi abbiamo il prototipo dell'Antico Testamento e quindi sappiamo quale parte è citata e quali no. Spesso sono allusioni talmente sottili che risulta difficile mettere questo corsivo, però sono state messe. Le note all'inizio, se voi andate a vedere la Bibbia, all'epoca si chiamava ancora la Sainte Bible, la Bibbia degli anni 50, la Bibbia di Gerusalemme degli anni 50, della prima edizione, scoprite che le note sono fatte soprattutto per dei preti che leggevano la Bibbia in latino. E quindi avete tutte le volte in cui la traduzione francese moderna è un po' diversa dal latino. Ed era per dire, sì, lo so che tu sei abituato a questa idea dal tuo testo latino, però sappi che il testo oggi, dopo le nostre ricerche, è un po' diverso. Anche questo dal punto di vista psicologico fu un salto enorme, perché la Bibbia di Vulgata, Pio Clementina, risalente a Gerolamo, ma rivista dopo il Concilio di Trento, faceva testo giuridico, quindi, e lo fa ancora, sai, per quello, ma insomma, si trattava di andare a vedere anche certe differenze, e cominciarsi a mettere nella testa il problema delle differenze. Poi i passi paralleli. Passi paralleli che, dicevo, le note di un tipo erano così. E poi i passi paralleli che le altre invece erano di tipo storico, esplicativo, o anche alcune di tipo spirituale. I passi paralleli che invece disegnano all'interno della Bibbia dei percorsi che la riunificano. Dopo averla separata in fascicoletti, la Bibbia viene riunificata da dei percorsi fatti con i passi paralleli. Cioè io so che Geremia qui ha un parallelo in Michea, che ha un parallelo in Isaia, che ha un parallelo... Cioè quando lo stesso tema, le stesse parole, lo stesso versetto, addirittura la stessa espressione, sono state utilizzate in diversi campi. Bene, a questo punto però, parlando di una traduzione, io credo, prima di parlare della seconda edizione del 73, credo di dover aprire una lunga parentesi. Che ore sono? 10:40, quindi la parentesi è? C'è ancora 10 minuti. Bene. Vi state annoiando mortalmente, immagino che va bene. Sono due questioni che sono due parole che io ho utilizzato adesso moltissimo, e che sono due parole terribili per chi fa il nostro mestiere. La prima parola è la parola edizione, la seconda parola è la parola traduzione. Partiamo dalla parola edizione. Per noi oggi l'edizione che cos'è? È uno, Alberto, che nel suo studio di là, cipi cipi chop, scrive un libro, allora va dalla cittadella e dice, volete, sì, ecco, questa è un'edizione col copyright, eccetera. Nell'antichità così non era, soprattutto per certi testi. A proposito dell'edizione bisogna fare una grossa distinzione all'interno della Bibbia, fra testi che nascono come testi del Tempio, o che sono comunque trasportati dal Tempio, e testi che nascono come produzione individuale, solo più tardi accolti da una comunità. L'Antico Testamento in buona parte è un testo del Tempio, non tutto, il Nuovo Testamento invece sono scritti personali o scritti anche di comunità che pian piano divengono tesoro di una comunità. C'è però un'interazione comunque fra un gruppo e l'autore, solo che da un lato il gruppo prevale nella pubblicazione, dall'altro, nel caso all'inizio, l'editore è l'individuo, è Paolo che scrive una lettera, ma poi pian piano queste lettere vengono raccolte, vengono diffuse sotto forma di raccolta, di libro, e eccetera, eccetera, eccetera. A noi passare mentalmente in questo mondo, nel mondo dell'edizione della Bibbia, obbliga a confrontarci con la storia mitica dell'edizione della Bibbia. Come nasce la Bibbia? Dal punto di vista mitico, nel suo mito originante. Nasce con un signore che sale su un monte, incontra il Dio che ancora non si è manifestato del tutto. Prima questo Dio gli scrive lui delle tavole, poi questo signore scende con queste tavole, vede che la gente è diventata idolatra al seguito, scende dal monte, diventata idolatra al seguito della costruzione di un vitello d'oro, si dice no, qui se gli do delle tavole scritte dal dito di Dio, queste mi diventano ancora più idolatri, spacca le tavole e poi le tavole verranno riscritte, ma non si sa, la Bibbia non dice se le scrive il dito di Dio o se le scrive Mosè. Però abbiamo la base, la prima letteratura biblica, secondo il mito, perché né Abramo, né Isacco, né Giacobbe, né altri hanno scritto niente, no? È Mosè che scrive il Pentateuco. Bene, all'inizio di questo Pentateuco c'è questo testo, che è il testo legale di base. Bene, cosa fa Mosè? Lo riscrive o glielo riscrive Dio, non si capisce bene, scende dal monte, questa legge che è la legge fondamentale, quella su cui si costruisce un popolo, su cui si può seguire pienamente la volontà di Dio, la chiude in una cassa, la mette in una stanza chiusa dove può entrare solo suo fratello. Così è. E guardate che non è una cosa strana. A Roma era la stessa cosa con i pontefici. La legge stava chiusa, insieme agli oracoli sibillini, abbiamo anche la produzione profetica anche a Roma, stava chiusa dentro i templi e la gente subiva le cose. A Roma la pubblicazione delle cosiddette 12 tavole, quindi quando la legge viene esposta pubblicamente, in modo da poter sapere in base a quale legge venivi magari mandato a morire, risale al VI secolo, e la pubblicazione della procedura legale avviene con Appio Claudio Ceco nel 312, giù di lì, all'epoca di Alessandro Magno. Cioè prima la gente non aveva, a parte che la maggioranza erano analfabeti, non aveva contatto con la legge. Nel caso della Bibbia, la legge, eccetera, 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 non solo viene chiusa in una cassa che viene chiusa in una stanza in cui può entrare solo il fratello del capo, però a un certo punto nella storia sparisce. Arriva Nabucodonosor e se la porta via. A partire da quel momento incominciano delle edizioni della legge. Queste edizioni della legge con la riforma di Giosia, con il Deuteronomio dopo l'esilio, con il periodo di Esdra e Neemia, pian piano da edizione successiva di questa legge diventa traduzione. Già all'epoca di Esdra e Neemia, secondo i testi, c'è bisogno dei Leviti, guarda caso gli stessi della famiglia di Mosè e di suo fratello, c'è bisogno dei Leviti che la spieghino, questa legge scritta in un testo, in una lingua oramai incomprensibile. Voi capite che da questo punto in poi la traduzione entra nel gioco della edizione. Perché la gente conosca la sua legge, la sua tradizione, la sua cosa, la sua storia, c'è bisogno di un traduttore. E il lavoro del traduttore è un lavoro che gli dà un grandissimo potere, ma gli dà anche delle grosse rogne. Perché la lingua è uno strumento estremamente difficile. Si fa un esempio quando si insegna alla gente le possibili ambiguità di un testo, l'esempio è il famoso sonetto della Vita Nova di Dante Alighieri, no? Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, che poi cos'è? Ogni lingua viene muta. Allora, quando voi date questo sonetto a un ragazzo della scuola, come ve lo spiega? Che la moglie di Dante, la sua donna, fidanzata, moglie, amante, insomma, è così carina e gentile, che saluta la gente per strada, perché sono solo i cafoni che non lo fanno, e è onesta, nel senso che non gli frega il portafoglio, o che comunque, insomma, non fa girare la borsetta così, dicendo ciao biondino, e pare, però è solo un'apparenza, che non si capisce perché la gente sviene. Se uno invece conosce un po' la lingua di Dante, sa che innanzitutto non è la sua donna, ma la signora dei suoi pensieri, la sua domina, e che non è stata né sua moglie, né la sua amante, né la sua... ammesso che abbia mai visto la luce di questo mondo, questa signora Beatrice Portinari. Poi, sa che onesta viene da honor, onos, quindi l'idea di una dignità particolarmente visibile. E pare, non vuol dire che sembra, ma che appare, che lo è evidentemente, in maniera fortemente evidente, e gentile vuol dire nobile, quasi altera, perché appartiene a una gens. Ecco. Per cui si capisce perché la gente trema. È diverso, insomma, che non la tipa gentile. Ecco, ora, questo tipo di problematiche, quando da una lingua si passa ad un'altra lingua, diventano acute. Soprattutto quando davvero si vuole fare un servizio, cioè quando davvero si vuole tradurre per far comprendere un testo che è lontano nel tempo e nello spazio. E quindi la traduzione è un esercizio che ha a che fare con due poli, il polo del senso del testo scritto, che io posso con la critica storica cercare di capire, e il polo invece del lettore, di colui a cui io destino il mio lavoro, che ha un suo linguaggio e una sua comprensione delle parole. Quindi il traduttore è un ponte fra queste due realtà ed è enormemente responsabile di questo passaggio. E da qui, se volete, l'edizione, fino a che punto continua ad essere edizione e poi traduzione, continua ad essere un modo per sequestrare la Bibbia alla gente, o fino a che punto può essere invece un modo per metterla davvero in mano. Per questo dico che sfidare l'intelligenza delle persone è uno dei grossi giochi del traduttore. Ma aggiungerei un'altra cosa che vi ho accennato, poi vi lascio andare a prendere il caffè. Ho accennato a proposito del formato della Bibbia. Sempre come fenomeno di edizione, cioè legato al modo con cui io trasmetto, in un apparente gioco legato alla tecnologia, è estremamente importante il supporto. Cosa vuol dire? Vuol dire che il modo con cui una parola è trasmessa, il materiale che mi trasmette questa parola, la rende più o meno vera. Io spesso una lancia in favore di un mio grande confratello che ebbe l'avventura di essere papa col nome di San Pio V e che è stato fatto eroe eponimo di una certa visione passatista della Chiesa. In realtà quest'uomo fece non lui, ma il Concilio di Trento prima di lui, fece un cambiamento enorme. Obbedì al Concilio di Trento stampando tre libri, il Breviario, il Messale e la Bibbia. Almeno incominciò quest'opera, era stata voluta dal Concilio. Per la mentalità d'allora, stampare voleva dire usare uno strumento protestante, imbrattare della carta fatta con gli stracci, con dell'inchiostro. Quando invece il testo sacro era scritto dai monaci con le loro piume d'oca e veniva portato in processione. Solo che, ragazzi, era stata scoperta l'America, non si possono portare i testi sacri su dei volumi così di pergamena che per fare quattro pagine ci vuole una pecora, con i costi relativi fino in America. Per cui viene adottato il breviario, che era un'invenzione francescana, cioè un compact della preghiera, viene inventato il terribile Messale di Pio V, che a pochissime letture bibliche, un solo canone, ma perché? Perché bisognava portarselo in tasca in America, viene inventato un modo per dare una facilità alla predicazione. L'unica cosa che viene un po' disattesa è il catechismo, ad parrocos, che doveva istruire i parroci e magari non è stato così letto come avrebbe dovuto, è voluto dal Concilio di Trento. Bene, questo strumento modernissimo per l'epoca e in odore d'eresia diventa pian pianino il nuovo criterio di verità, ma prima non lo era. Prima il criterio di verità era la pergamena, e prima della pergamena era il bronzo, e prima del bronzo era la pietra. Cosa dice Giobbe? Se queste mie parole si scrivessero, si incidessero nel bronzo e sulla pietra, non sul papiro che si perde, non su un coccio che si butta via. Il coccio gli serviva a grattarsi le croste. Il criterio di verità dato dal supporto è cambiato in quel momento, ed è cambiato in una maniera talmente radicale che noi ne siamo ancora eredi. Mentre la pergamena o gli altri supporti nobili, compreso il papiro, erano per loro natura in mano a pochi, perché costavano, vi ho detto, per fare 4 fogli ci voleva una pecora, un libro di 80 pagine erano 20 pecore, di 80 fogli, quindi 160 pagine. Con la stampa il libro si diffonde in infinite copie, per questo la Chiesa ha sempre avuto molta paura anche della stampa, il famoso indice, queste cose qui. Ma soprattutto infinite persone possono controllare il testo. Cioè, se voi andate in chiesa e uno vi legge il testo così com'è, dice, vabbè, è quello. Ma se voi andate in chiesa col vostro messalino e uno vi dice delle storie, dice, no, guarda che non è così. Quando un frate molto pio di Bologna lesse una famosa frase di San Paolo, dove è abbandonato il peccato e sovrabbondata la grazia, gli abbiamo detto, no, guarda, hai letto male, dove è abbondato il peccato e sovrabbondata la grazia. Perché noi potevamo controllare il testo. Allora, questa enorme rivoluzione, il passaggio da un supporto all'altro, di cui ancora siamo eredi, che a suo tempo la Chiesa ha accettato, anche se con difficoltà, a cui poi fa seguito la traduzione, che è un altro modo di controllo, come vi dicevo, che dà a molti la possibilità di controllare il testo, ha dato origine a queste Bibbie in mano a tutti e quindi alla pubblicazione, fra l'altro, della Bibbia di Gerusalemme. Ho voluto aprire questa parentesi per inquadrare la Bibbia di Gerusalemme in un fenomeno molto tipico, il supporto è carta stampata con delle note, secondo un modello che era quello dei licei, con una pubblicazione a fascicoli, non più in un libro rilegato unico, sulle prime, poi dopo viene rilegato in un unico volume, per darvi l'idea di quanto ci sia interazione fra l'edizione e il modo di stampare, quanto quindi sia importante fare un'edizione intelligente che sia veramente un servizio a coloro che la usano. Ci vediamo dopo il caffè.